Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Buon pomeriggio amici sportivi, buon digestivo sport, buon pomeriggio, buon digestivo sport a Giuseppe Moreschini.
Sì, buon pomeriggio e buon digestivo a tutti.
Allora Giuseppe, andiamo ad aggiornare quanto sta accadendo per l'allarme virus. In teoria, in pratica ieri si è giocato, in teoria si dovrebbe giocare il prossimo fine settimana, si dovrebbero giocare anche questo mercoledì le gare di Coppa. Intanto rinvio in tutto il territorio pesarese.
Eh sì, ieri no, diciamo innanzitutto che si è giocato in Serie D, però il calcio marchigiano ieri è stato fermo nel fine settimana. Sì, e stando all'ultima ordinanza del governo, nel pesarese nel prossimo fine settimana non si dovrebbe giocare, quindi sono a rischio le partite Atletico Gallo Urbania, Fossombrone, Sassogengo, questo per quanto riguarda l'eccellenza per la promozione, Villa San Martino Simana, Gabicce Gradara Mondorco, mentre in prima categoria girone B non dovrebbe essere giocata Marotta a Castelleonese, poi ovviamente ci sono le partite seconda categoria e terza categoria.
Allora, noi avremo in collegamento alle 13.45 il presidente Cellini, perché un intero girone, il girone A di prima categoria, verrebbe praticamente annullato, i gironi A e B di seconda categoria verrebbero praticamente annullati, non si giocherebbe in terza categoria. Insomma, è caos. Ma poi Cellini ci chiarirà, almeno per quanto gli è concesso di sapere, che cosa dovrebbe accadere nel prossimo fine settimana. Andiamo a parlare della giornata di ieri, andiamo a salutare anzitutto il tecnico del Tolentino Andrea Mosconi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, salve, ben ritrovati.
Il vicepresidente esecutivo della Jesina Alessandro Cossu. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, cominciamo con Mosconi. Lei ieri al termine della partita ha detto: avevo chiesto una corrispondenza d'affetto alla mia squadra. È stata la partita del cuore?
Sì, è stata esagerata, dai. Io ho detto che ero innamorato della mia squadra e che i ragazzi avrebbero dovuto dare tutto. È una cosa corrisposta, hanno fatto bene, hanno fatto una grande partita, siamo andati oltre i nostri limiti. E è stato un bel derby, invocato però abbastanza corretto.
Giornata di dichiarazioni ieri, Alessandro Cossu ha parlato di falsi procuri.
Ma guardate, è ovvio che uno non dovrebbe mai parlare alla fine della partita, perché comunque sia era riferito, bisogna spiegare bene, alle persone che nella società della Jesina, ma io credo di poter parlare anche in tantissime altre società che lavorano in questa maniera, circolano intorno al mondo del calcio, che non ci mettono la faccia, non sono tesserati all'interno delle società, ma risultano sui giornali e fanno dei danni con i presidenti. Io parlo di falsi procuri perché gli agenti nel calcio, quelli riconosciuti, anche se sappiamo bene che nei dilettanti non sono provvisti, esistono, ma qui praticamente mettono bocca a tutti, allenatori esonerati che consigliano i presidenti, persone che non si sa che cosa stiano a fare nel mondo del calcio che consigliano lo stesso i presidenti. Parto dal presupposto che naturalmente la colpa è sempre di chi gestisce la società, però io dico anche che queste persone, se stessero dove devono stare e lasciano lavorare le persone che magari sono tesserate, come si faceva una volta nei dilettanti, per le società, e prendersi gli oneri e gli onori, e invece avendo queste persone che sono al di sopra di ogni cosa, che neanche risultano all'interno della società, che manovrano i presidenti, il calcio, dico soprattutto a livello dilettantistico, piano piano diventa peggio di quello professionistico che tutti quanti conosciamo bene.
Giuseppe.
Sì, ciao mister. Quanto le piace questo Tolentino? Perché dalle parole che abbiamo sentito ieri era un amore spassionato.
Sì, è un amore corrisposto sia con la piazza che con i giocatori. Ieri è stata una partita travolgente davanti a tante persone. Uscire tra la pausa a testa alta dopo aver vinto un derby meritamente da gusto, via, è un'altra ciliegina sulla stagione nostra. Sappiamo che la società ci teneva, che il pubblico ci teneva, perché i valori in campo tra noi e loro sono diversi. Loro puntavano a vincere il campionato, sono a 4 punti, era una partita da spartiacque sia per loro che per noi, e essendo riusciti ad avere la meglio è un motivo di vanto e di orgoglio, penso, per tutto il Tolentino Calcio.
4 vittorie e 2 pareggi, il dopo Campobasso è stato cancellato davvero alla grande.
Sì, stiamo facendo bene, ma noi prima di Campobasso veniamo da 3 vittorie consecutive, cioè noi siamo la squadra che ha fatto più punti dopo Campobasso e Matelica. Siamo venuti fuori lavorando a testa bassa con umiltà, noi abbiamo fatto un girone di andata dove tutto ci girava storto, però non è uscito niente, non abbiamo creato alibi, siamo stati zitti, lavorate, consapevoli che era un campionato duro, però riuscendo a capire che ne potevamo venire fuori soltanto così, con l'umiltà, non creare alibi, non pensare all'albi, non pensare a niente, e questa unità di intenti alla fine ci ha dato ragione, perché il calcio quello che ti toglie ti dà. Ieri per esempio la prima occasione poteva farci con la Recanatese, non ci sono riusciti, magari nel girone di andata la prima occasione ci facevano gol, ci facevano male, però questo succede quando c'è unità di intenti, quando porti tutti a ragionare positivo.
Allora, intanto chiedo ad Alessandro Cossu di avere un attimo di pazienza, congediamo Andrea Mosconi parlandogli di Porto Sant'Elpidio Tolentino.
Ah, un altro derby da 2 squadre in salute, loro vengono a 2 vittorie consecutive contro il Notaresco e Jesina, è una partita bella, noi dobbiamo continuare, non ci dobbiamo fermare. È una rivale storica tra virgolette nostra, no? Sì, l'anno scorso abbiamo giocato il campionato, Coppa Italia, quest'anno anche campionato, però sempre con correttezza, c'è massimo rispetto tra le società e tra i due tecnici.
Grazie allora ad Andrea Mosconi, complimenti per il lavoro svolto al Tolentino, in bocca al lupo, buon pomeriggio.
Grazie Crevillupo, arrivederci.
Tra poco sarà con noi anche Francesco Micciola, direttore sportivo delle Matelica. Intanto Giuseppe, hai Alessandro Cossu in linea.
Sì, ciao Alessandro. Ieri ci hanno un po' stupito le tue parole, questa tua uscita, ma davvero c'è il rischio che qualche giocatore finisca qui la sua stagione?
Ma guarda, io naturalmente i giornali io li rispetto, tu sai quanto rispetto il lavoro dei giornalisti, io non ho detto mando a casa a tutti, io ho detto solamente che avremmo preso delle decisioni, dei provvedimenti, ma provvedimenti riferiti al fatto che avremmo deciso come continuare queste 8 partite, probabilmente visto che secondo noi non c'è l'impegno necessario da parte di qualche giocatore importante, valuteremo i giocatori nostri. Poi dopo credo che abbiamo tutto il diritto, insomma, in una stagione diciamo che è nata male, finita peggio, perché nel senso che comunque sia siamo a 13 punti e credo che una squadra che ha 13 punti oggi non possa farne 24 domani, insomma, perché vuol dire che qualche problema lo ha. Allora il problema tecnico mi sta bene, però non mi sta bene siccome qui ci sono dei giocatori importanti che non buttano il cuore, al di là dei meriti del Porto Sant'Elpidio, che non è che li scopro io, a cui faccio sempre i complimenti, però magari volevo vedere un atteggiamento un pochino diverso da parte di qualche giocatore importante nostro. Quindi ecco che lì io ho detto la verità, ma i ragazzi lo sanno, anche perché abbiamo parlato prima di questa partita, quindi io credo che non in settimana, che noi ovvio avremo un occhio su chi ha voglia di correre e magari meno su chi ha qualità e magari vuole passeggiare in mezzo al campo giusto per mettersi in mostra in queste 8 partite. Tutto qui, nel calcio esiste poi c'è chi ci mette la faccia e lo dice, e chi non ci mette la faccia e lo fa, insomma.
Allora, Alessandro Cossu, anche con lui andiamo a vedere il prossimo turno, che vedrà la Jesina in un altro derby, quello di Montegiorgio. Non avete alzato però bandiera bianca?
Assolutamente no, perché se io dico, faccio una dichiarazione del genere, che voglio vedere gente che corre un po' di più, anche penalizzando la tecnica, noi non alzeremo finché la matematica non ci dirà che siamo retrocessi, e non alzeremo bandiera bianca, perché comunque sia ce le andremo a giocare. Naturalmente voi vedete e sapete che noi le partite in una maniera o nell'altra le combattiamo sempre, perché perdiamo 1-0, lasciamo stare Matellica, che il divario era un divario un pochino diverso, perché se no noi non staremmo lì e loro non starebbero primi in classifica. Quindi ecco, nelle altre partite ce la siamo sempre combattuta con le nostre difficoltà, sicuramente, insomma, ecco. Quindi andremo anche a Montegiorgio, giocheremo la nostra partita e poi il campo ci dirà cosa sarà. Cioè non è che qui c'è un smobilitare, sono delle scelte della società che sicuramente credo che sono anche comprensibili, insomma, ecco.
Grazie allora anche ad Alessandro Cossu, buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie.
E andiamo a salutare il direttore sportivo delle Matelica, Francesco Micciola. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, operazione aggancio riuscita, adesso il sorpasso. A questo punto?
E niente, a questo punto lavoriamo come abbiamo sempre fatto, settimana dopo settimana. Adesso ci prepariamo bene per questa partita che abbiamo domenica contro l'Avezzano, e ci prepariamo con molta serietà, molta convinzione per ottenere sempre il massimo.
Giuseppe.
Sì, salve direttore, 15 risultati utili, 4 pareggi, insomma il ruolino di marcia è davvero incredibile, straordinario, 3 vittorie consecutive, le ultime 3, praticamente una marcia trionfale quella del Matelica.
Sì, siamo felici, però il campionato è ancora lungo e difficile, perché oltre a noi ci sono anche il Notaresco, il Campobasso, che stanno facendo un campionato strepitoso. Io ci metto anche la Recanatese, nonostante la sconfitta di ieri, però ci sono queste, noi ce la giriamo queste 3-4 squadre, sarebbero 3, no 4, 3 squadre, con la nostra siamo 4, stiamo facendo il gruppo di lavoro, lo staff tecnico, l'allenatore con lo staff tecnico, ma i ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno, tanta passione, tanta serietà, quindi secondo me siamo contenti di tutto questo, perché io li vedo come lavorano e ogni giorno ci mettono sacrificio e quando vanno in campo la domenica si vedono i risultati. Ieri abbiamo vinto una partita difficile, su un campo difficile, su un campo ostico, e ho visto una squadra che voleva la vittoria, voleva i 3 punti, alla fine li ha ottenuti e niente, ci hanno dato una grande gioia.
Salutiamo anche Eddie Mengo, tecnico del Porto Sant'Elpidio, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
È chiaro che oggi parliamo di Serie D, perché è l'unico campionato, lo abbiamo ricordato prima, in cui si è giocato. Giuseppe?
Sì, allora, ciao Eddie, vittoria di misura, vittoria importante, porta il Porto Sant'Elpidio all'11ª posizione.
Sì, era una partita difficilissima secondo me, perché già l'ho detto la settimana scorsa ai miei ragazzi, soprattutto un po' perché mentalmente col fatto si gioca o non si gioca poteva metterci qualche difficoltà, e poi soprattutto perché incontravamo, ripeto, una squadra contro di noi aveva a disposizione l'intera rosa, incontravamo un campo che per noi è difficile perché quando non riusciamo a palleggiare abbiamo delle difficoltà e soprattutto perché, ripeto, aver vinto una partita sporca in un campo difficile contro una squadra che era quasi all'ultima possibilità dà soddisfazione. Ripeto, vincere quando non hai la forza delle tue caratteristiche mi ha reso molto molto orgoglioso di questo gruppo, e poi non è mai facile vincere con l'ultima in classifica quando prima batti il Notaresco che era la prima in classifica. Secondo me abbiamo fatto un bel passo avanti, soprattutto sotto il profilo mentale. Voglio sottolineare che la maggior parte del gruppo è la squadra che siamo partiti l'anno scorso in eccellenza, e per noi ogni esame, ogni domenica qui in Serie D è un bel test, e penso che ieri l'abbiamo superato a pieni voti.
Micciola, qual è il segreto dei 15 risultati utili consecutivi del Matelica?
Il segreto che, ripeto, noi abbiamo un grande gruppo, abbiamo un grande allenatore, un grande staff tecnico, una grande società che ci permette di lavorare bene, di stare sereni. Il segreto è che i ragazzi, da quando c'è il mister Colavitto, se sono diventati subito in empatia col nuovo allenatore e ci hanno messo sempre l'impegno, la serietà nel lavoro, e poi i risultati, poi le vittorie aiutano ad avere più autostima, più fiducia, e piano piano il percorso fino adesso è più che positivo.
Ha accennato prima alla gara contro l'Avezzano, la teme anche questa? Tanto lei mi risponderà di sì.
Ma sì, ma sono tutte, come diceva il mister Mengo, sono tutte partite difficili, e se uno non va con la mentalità giusta, puoi perdere contro l'ultimo come puoi perdere contro chiunque, quindi ci vuole sempre la mentalità giusta, la serietà, perché le partite sono tutte difficili, sono tutte, in questo momento specialmente i punti valgono doppio, e quindi può essere anche ultimo in classifica, però sono le partite, queste sono le più difficili, e se non ci vai con la testa giusta poi ci sono le sorprese, quindi bisogna lavorare sempre con serietà, con serenità, però poi la domenica si diventa in campo nel giusto modo.
Grazie allora a Francesco Micciola, complimenti per il lavoro svolto a Matelica, un grosso in bocca al lupo, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie, arrivederci.
Giuseppe, tra poco avremo anche Gabriele Baldassarri. Guardando la classifica avremmo già oggi le quattro retrocesse: San Giustese, Avezzano, Chieti, Jesina.
E infatti la novità di ieri è stata proprio questa, che con le vittorie del Giulianova e del Cattolica ci sono 8 punti di differenza tra le due che seguono, cioè San Giustese e Avezzano, e quindi per la regola degli 8 punti San Giustese e Avezzano sarebbero retrocessi insieme a Chieti e Jesina, quindi non si disputerebbero i playout, ma ci sono ancora 8 partite e quindi può succedere ancora di tutto, vero Eddie?
Sicuramente. Ripeto, noi stiamo facendo un buon rullino, mi sembra da Agnone, che l'ultima di ritorno di andata abbiamo perso solamente a Campobasso, abbiamo vinto anche abbastanza, mi sembra che abbiamo fatto i stessi punti dell'andata, dove all'andata stavamo nei playoff, per farti capire che stiamo avendo un buon passo, però quelli dietro stanno tenendo botta perché ancora abbiamo 6 punti di differenza dalla sest'ultima. È un campionato comunque molto equilibrato, infatti si vede adesso che chi mentalmente non arriva bene alla partita rischia di perdere o vincere con tutti, dobbiamo stare attenti, però adesso è rimasta l'ultima partita, poi se c'è la sosta abbiamo l'ultima partita importante contro Tolentino e poi vedremo la sosta un attimo come la classifica. Noi siamo contentissimi della classifica che abbiamo, sappiamo che dobbiamo ancora non è arrivato l'obiettivo finale, però ripeto, siamo contenti perché siamo in un momento positivo e soprattutto, ripeto, quando si vince soprattutto con caratteristiche che della partita di ieri che non ci agevolavano, sono molto molto contento.
Buon pomeriggio anche a Gabriele Baldassarri, tecnico del Monte Giorgio.
Buon pomeriggio a voi.
Vincendo il derby contro la San Giustese, se fosse finito ieri il campionato, avrebbe decretato la retrocessione della San Giustese.
In questo momento la classifica dice questo, però ci sono ancora 8 partite, quindi è tutto da definire ancora.
Giuseppe, a te.
Sì, Gabriele, ieri chiaramente eravamo della partita, Monte Giorgio che ha avuto le sue belle occasioni anche abbastanza clamorose nel primo tempo, una sbloccata su rigore, una squadra che ha dimostrato anche di saper soffrire nel secondo tempo, nel contenere le velleità, insomma, quando viene la reazione della San Giustese.
Sì, sapevamo che insomma loro dovevano per forza vincere questa partita per riproporsi un po' in classifica e sapevamo delle difficoltà. È vero quello che dici tu, che se il primo tempo avessimo magari chiuso il doppio vantaggio, la partita sicuramente sarebbe stata gestita in un'altra maniera, considerando che purtroppo questa settimana ci siamo allenati un po' a ranghi ridotti perché abbiamo avuto 4-5 problemi, però la rosa è molto corta, quindi li ho dovuti far giocare ugualmente e poi nel secondo tempo si è visto che un pochettino la squadra ne ha risentito. Però se andiamo a vedere proprio le dinamiche della partita, abbiamo subito veramente poco.
Sì, è di ieri Porto Sant'Epidio che ha chiuso in 9, davvero incredibile a guardare questo dato.
Pazienza, è incredibile perché poi aver espulso Borghese è stata un po' la cosa più particolare, perché comunque avevano sbagliato l'ammonizione perché era un altro compagno nostro, lui se l'ha presa perché era diffidato e alla fine ha preso la doppia ammonizione con l'espulsione. Pazienza, hanno ammonito alla fine Perini al 40, era quasi finita la partita, sull'ammonizione per perdita di tempo che lui è andato di corsa a calciare sta palla, eravamo già in 10, pazienza. Ripeto, non voglio parlare degli arbitri perché fanno parte del calcio, non mi voglio lamentare, non voglio di niente, è un peccato perché, ripeto, non tanto per la partita di ieri ma per le prossime partite, perché erano 2 giocatori già in diffida, li perderemo penso per una giornata e rimarranno in diffida, sapendo che abbiamo una rosa con 8 over soli perché ormai Gagliardini ha finito la stagione. Dovremo fare un bello sforzo, soprattutto speriamo che i giovani che abbiamo coltivato fino adesso sono pronti per affrontare l'ultima fase del campionato che per noi sarà molto difficile.
Sì, Gabriele, dunque, Monte Giorgio quota 38, quasi fatta, sicuramente direi che ancora non è sicura, però 38 punti sono un buon margine.
Sì, intanto saluto Eddie che non sapevo che era dall'altra parte, ciao Eddie.
Ciao, ciao, mi avrei tanto disturbato.
Ciao, ciao. Niente, non è che lo dico, sono i numeri, sappiamo che ancora dobbiamo fare dei punti. Purtroppo, ripeto, un po' dico quello che dice Eddie, anche la nostra rosa è molto corta, abbiamo pochissimi over, tantissimi ragazzi, quindi sapete bene che poi quando la squadra è giovane, se perde certezze diventa un problema. Chiaro che la vittoria di ieri ci dà un po' di serenità, però secondo me mancano ancora qualche punto perché per stare tranquilli e magari far esordire qualche ragazzo che se lo merita.
E allora per entrambi andiamo con il prossimo turno, derby. Qual è più difficile, Gabriele, Monte Giorgio Jesina o Porto Sant'Elpidio Tolentino?
Ma secondo me, visto anche le immagini ieri della Jesina con la squadra di Eddie, quindi so che andiamo a incontrare una squadra che come valori non è seconda a nessuno, secondo me, anche se ha pochi punti, però Villanova, Cruz, Nepi, secondo me ha un ottimo organico, quindi dobbiamo prepararla bene perché sarà sicuramente una partita difficile. Anche Sant'Elpidio Tolentino, secondo me, è una partita che sarà aperta a tutti i risultati perché sono due squadre che stanno facendo bene, stanno viaggiando da un po' di tempo con buoni risultati, quindi saranno due partite veramente interessanti.
Eddie, più difficile la vostra?
Ma guarda, mi accodo al mister, delle parole del mister. Io ripeto, ho incontrato ieri la Jesina, ma a una squadra sicuramente con problemi, ma sicuramente dei giocatori di valore. Io ripeto, l'ho visti ieri, hanno Marini dietro, hanno Enrico a centrocampo, che comunque sono buoni giocatori. Per noi invece sarà una bellissima partita perché incontreremo Torino dove abbiamo battagliato tanto l'anno scorso, è una bella partita, speriamo, visto che il Torino spesso ci ha battuto, di batterli. Poi questa settimana abbiamo anche il problema degli squalificati e avremo il modo per vedere qualche giovane in più in mezzo al campo e ci prepareremo bene a questa partita sapendo che è una bella partita veramente da fare e soprattutto affrontare il Torino in questo momento perché comunque stanno anche loro in un momento di entusiasmo e ci godremo questa settimana.
Grazie allora Eddie Mengo per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao.
Grazie anche a Gabriele Baldassarri, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.
Allora Giuseppe, appuntamenti e qual è la gara più difficile?
Comunque concordo che Porto Santo Pio Torrentino è sicuramente una bella sfida, molto stimolante per entrambe. 21:45 intanto per quanto riguarda la replica di questa sera sulle frequenze di Radio Cine Blu Tribuna Stadio per il podcast appena che abbiamo finito questa puntata.
Spot. Robbione, Colle Quanto, Sommo, Vernaccia Nera. I grandi vini della cantina Terre di Serra Petrona. Un'emozione infinita dove l'eccellenza è di casa. Cantina aperta tutti i giorni. Terre di Serra Petrona e agriturismo Locanda dell'Infinito a Serra Petrona. Strada provinciale 502, direzione Caccamo. Telefono 0733 90 83 29. È consigliata la prenotazione. www.terredisserrapetrona.it. Vini di OCG e cibi naturali.
E allora Giuseppe, abbiamo in collegamento il presidente Paolo Cellini, chi meglio di lui può chiarire che cosa accadrà nel calcio in questa settimana? Buon pomeriggio presidente Cellini.
Grazie, buon pomeriggio. Intanto come premessa, siccome i problemi e le difficoltà erano poche, mancava che le Marche la dividessero in due parti, Pesaro Urbino e il resto delle province. Chiaramente tutto questo avrà riflessi sulla nostra attività che relativamente all'eccellenza interesserà il Fossombrone che deve giocare col Sassoferrato, poi c'è il derby tra l'Atletico Gallo col Bordolo e l'Urbania. Chiaramente queste due partite sono da rinviare. Per quel che riguarda la promozione, anche qui due partite, Gabicce Mondolfo, Villa San Martino Osimana, a scendere in prima categoria Marotta Castelleone. Queste cinque gare sono gare che domenica non possono essere giocate, disputate, perché rientrano nella provincia, nella rossa, tra virgolette, di Pesaro Urbino e tutto il resto poi a livello provinciale, chiaramente la seconda categoria, la terza categoria viene automaticamente sospesa e rinviata, mentre nel resto della regione tutto dovrebbe svolgersi regolarmente in qualche modo.
È giusto l'uso delle condizionali perché purtroppo oggi, stamattina abbiamo registrato a Fano la prima vittima causata dagli effetti del coronavirus e oggi pomeriggio è prevista anche una conferenza stampa da parte del governatore Ceriscioli che aggiornerà sulla situazione ed eventualmente ci dirà se viene adottato qualche altro provvedimento. Ora che cosa succede? Questa è la panoramica dei rinvii, presidente. Poi per recuperarle?
No, questi però ecco, praticamente tra eccellenza, promozione e prima categoria le gare rinviate sono 5, più naturalmente tutto il girone A di promozione. Il problema in termini di recuperi, perché stiamo parlando di recuperi, si pone soprattutto per l'eccellenza e per la promozione. Relativamente all'eccellenza bisognerà trovare, no, una data consona infrasettimanale, e la stessa cosa dovrà avvenire per le altre categorie. È come se il maltempo, qualche evento ci avesse fatto rinviare delle gare e vanno recuperate non infrasettimanalmente, come logica e come indirizzo. Però se poi no, il quadro generale di riferimento dovesse precipitare, a quel punto dobbiamo, ecco, aspettare gli eventi. Quindi, altrimenti, se la prospettiva dovesse rimanere quella esposta, sarebbe ancora gestibile in un modo, insomma, attento, di riguardo, però con problematiche, con situazioni che diventano anche abitudinari, no? in certe fasi dell'attività.
Di sicuro, Presidente, vi aspetterà un periodo di lavoro supplementare.
Solo che volevo avere delle notizie più confortanti. Mi dite, a Fano c'è stato
una mia curiosità, visto che lei abita in quella provincia, qual è la percezione reale?
Ma onestamente bisognerebbe tornare indietro a quello che è accaduto, no, quando a livello istituzionale tra Roma e Ancona, diciamo così, ci sono state delle valutazioni diverse, e poi si è arrivati a delle conclusioni che sono quelle che la parte settentrionale della regione, per la vicinanza con l'Emilia-Romagna e anche per qualche caso che si sta manifestando, è stata considerata in un certo modo. E ripeto, è chiaro che di fronte a problemi come la salute, come l'incolumità, come tutti gli altri discorsi, vanno in seconda linea, ecco.
Grazie Presidente, grazie. Prego. Per la sua disponibilità.
Grazie a voi di tutto.
Grazie, e salutiamo dunque il Presidente Paolo Cellini. Giuseppe, prima di chiudere con il nostro personaggio, se la situazione dovesse precipitare, altro che Lega di Serie A qua.
Sicuramente saranno problemi, però come ha sottolineato il Presidente, ci sono cose più importanti, alla fine ce ne faremo una ragione. Chiaramente è la vita che deve andare avanti, lo sport al limite è una soluzione, si troverà prima o poi.
Il personaggio. E il personaggio di questa settimana è un vice campione italiano di arco nudo, se non vado errato. Buon pomeriggio a Marco Feliziani.
Buon pomeriggio Fabio, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori di RC1.
E quindi non ho sbagliato, sei medaglia d'argento insieme ad altri, e li ricordi tu, di tiro con l'arco, arco nudo.
Sì, con la società del Medio Chienti, insieme a Antonio Bianchini e Antonello Diomedi, ci siamo classificati al secondo posto, arco nudo di squadra, ai campionati italiani ultimi di Rimini.
Secondo te è una medaglia d'argento vinta o un oro perso?
Questa è una bella domanda. Ma guarda, io sto con questa società dal 1 gennaio 2020, una grandissima società che mi ha dato questa opportunità di arrivare ai campionati italiani e arrivare a questo traguardo. Sicuramente per me è una vittoria incredibile. È chiaro che chi è abituato ad arrivare a questi posti forse un po' l'amaro in bocca ci sarà, ma noi siamo già pronti per rifarci alla prossima occasione. Comunque siamo molto soddisfatti.
Prossima occasione sarà?
Chi può dirlo? L'arco è fatto da tante specialità, c'è il tiro di campagna che inizia la stagione adesso, e poi ricomincerà la stagione indoor a settembre, le gare tutte le settimane, quindi siamo sempre impegnati.
Noi spesso abbiamo parlato nel corso di questi nostri appuntamenti di tiro con l'arco. A tutti i nostri ospiti abbiamo fatto la domanda che adesso faccio a te: come nasce questa passione?
Allora, me personalmente è nata con seguire i figli che hanno provato a tirare a Caldarola, e da subito ho cominciato anch'io, e quindi diciamo è nata così, con la famiglia.
E poi, visto che riusciva, si è continuato, giusto?
Certo.
E un'ultima battuta: hai parlato dei tuoi figli, perché in questa società sono tanti i ragazzi, i giovani, anche i bambini che si cimentano nella specialità.
Sì, diciamo che il settore giovanile è molto vivo, sta crescendo, la società sta investendo molto, come tutte le società che hanno voglia di crescere nel settore giovanile. E anche a questi campionati italiani era presente un ragazzo che è mio figlio, Giacomo Feliziani, e stanno ottenendo sempre grandi, grandi soddisfazioni, si divertono. È uno sport che può essere fatto da tutte le età, quindi sulla stessa linea di tiro vediamo ragazzini di 10 anni con ragazzi meno giovani fino ad arrivare a veneranda età.
Grazie allora a Marco Feliziani, complimenti per quella che secondo noi arrivare secondi in Italia è una medaglia vinta, non un'occasione persa.
Grazie mille a voi.
Grazie e complimenti. Giuseppe, abbiamo conosciuto anche un vice campione italiano, ma è il momento di chiudere e di salutarci.
Sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi l'appuntamento è per domani alle 13.30-31, insomma, o giù di lì. Siamo sempre noi con il digestivo sport.
E forse sarà il caso di ricominciare a parlare anche di eccellenza, promozione e quant'altro.
E ci proveremo.
Bene, grazie a Giuseppe Moreschini e grazie anche a tutti voi che siete stati all'ascolto. Un buon pomeriggio e un buon digestivo sport.
Digestivo sport. I protagonisti dello sport marchigiano.